più, scrive il suo Vangelo per il mondo dei pagani. Il mondo dei pagani. I pagani non conoscono l'Antico Testamento, non sanno della salita al monte, non sanno del regalo che ricevuto la superviva, e quindi non hanno nessun bisogno di pensare a morte. Quello che conta per imparare la sostanza, quello che Gesù sta comunicando, per sentire se aderire o meno a quel tipo di messaggio. Ecco, dicevamo, i tre incontri che sono nel capitolo 7 del Vangelo di Luca sono immediatamente dopo questo insegnamento fondamentale: la beatitudine, l'amore per i nemici, il perdono, la misericordia, e qui si situano i tre incontri. Come dire che Gesù non ci può presentare un messaggio ideale che non si traduce nella pratica. Quanto Gesù ci ha predicato nelle beatitudini, nel discorso della pianura, in questo caso che siamo in Luca, viene immediatamente tradotto nella vita di Cristo. Cristo ha immediatamente la possibilità di incontrare pagani, di incontrare persone nel baratro della disperazione, come la vedova di Nain, di incontrare pubbliche peccatrici come quella che vedremo oggi pomeriggio, e mettere in pratica quello che ci ha insegnato. È interessante. Non servirebbe assolutamente a niente acquisire nozioni, fare dei bei corsi di teologia, senza poi immediatamente, nel capitolo subito successivo, dare prova pratica di quello che si dice. Gesù parla di perdono, di misericordia, e lo fa. E lo fa nelle situazioni dove meno ce lo si aspetterebbe, dove era prevista la lapidazione, l'uccisione del peccatore. Vedremo oggi pomeriggio. È proprio lì che il Signore, a una parola di condanna e di omicidio e di uccisione, sostituisce parole di perdono e di vita. È proprio quando siamo caduti nel baratro più difficile, più fondo dell'esistenza, che il Signore ci prende e ci rialza. Il filo rosso dei tre incontri è la misericordia, e quindi non è un caso che leggiamo questo passo proprio nel ritiro giubilare a conclusione dell'anno santo della misericordia. Leggiamo insieme il brano di questa mattina, li avete in sequenza, il primo è i versetti dall'11 al 17. In seguito Gesù si recò in una città chiamata Nain, e con lui camminavano i suoi discepoli e una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova, e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: non piangere. Si avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: ragazzo, dico a te, alzati. Il morto si mise seduto e cominciò a parlare, ed egli lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: un grande profeta è sorto tra noi. Ed anche Dio ha visitato il suo popolo. Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea ed in tutta la regione circostante. Questo in seguito, che abbiamo visto all'inizio del brano, ci ricollega subito al primo degli incontri che abbiamo detto sono presenti nel capitolo 7, l'incontro con il centurione. Un incontro molto particolare, quello di Gesù con il centurione, perché il centurione è un pagano, però è un uomo che ha sentito parlare di Gesù, ha un servo malato, desidera che guarisca, e lo va a chiamare. Poi però ci ripensa e dice: Signore, io non sono degno di incontrare. Interessante. Se lo trovo lo leggo perché è molto bello. Siamo all'inizio del capitolo 7. Il servo di un centurione era malato e stava per morire. Il centurione lo aveva molto caro. Avendo udito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei giudei a pregarlo di venire a salvare il suo servo. Però, Alla fine il centurione mandò alcuni amici e gli disse: Signore, non stare a disturbarti. Io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Ed è proprio quando diciamo così: Signore, non sono degno che entri sotto il mio tetto, che il Signore entra. Guardate, io credo che una delle malattie più grosse che ha la nostra cristianità sia il concetto di dignità, che è un concetto che nasconde un peccato di presunzione, di orgoglio, che è probabilmente il più grave in assoluto, la dignità. Io sono degno. E guardate, da qui escono le peggio cose, perché nel momento in cui io sono degno, ci sono molti altri che degni, dal mio punto di vista indiscutibile, non lo sono. Allora vedete tutta questa resistenza, per esempio, al discorso che Papa Francesco fa, per cui in certi casi anche i divorziati e gli sposati che convivono tranquillamente possono fare la comunione, ma come? Io sono degno, loro no. Io sono degno perché vivo la continenza, quell'altro no. Io sono degno perché sono sposato in chiesa, quell'altro no. La dignità, il sentirsi migliori degli altri, è una delle più grandi malattie. Lo dice Papa Francesco. Vi ho messo nella locandina del ritiro una citazione della bolla del Giubileo, della Misericordia Vultus, dove si parla proprio di questo, il delirio di onnipotenza del credente, sentirsi meglio, superiore, volare più alto. Mamma mia, che terribile. E invece è proprio un pagano, vedete, che dice no, no, io non sono degno, chiedo la grazia. L'intervento di Dio, l'intervento di Cristo è grazia, è gratis, non possiamo meritarcelo. Come possiamo meritarcelo? Chi se lo può meritare veramente? I preti? Ma per carità, ma per carità. Nessuno può meritare, è tutto dono quello che arriva da Dio. La logica del dono, della gratuità, della grazia. E infatti il servo del centurione guarisce subito, perché la logica è quella. Ecco, a seguito di quell'incontro, Gesù si reca in un'altra città che si chiama Nain. Nain in ebraico significa graziosa, bella, piacevole. I padri della Chiesa, questi grandi vescovi, santi nei primissimi secoli, che hanno avuto l'ardire per primi di affrontare la lettura e l'interpretazione delle Sacre Scritture, hanno detto che questo Nain, graziosa, piacevole, sarebbe l'Eden, il paradiso, il giardino iniziale, dove tutto è in campo. E sapete che nell'immagine allegorica che troviamo nella Genesi, da questo giardino incantato si esce a un certo punto, si esce con uno strappo. Si esce in modo doloroso. Ecco, allo stesso modo da questo Eden, da questa Nain, da questo luogo così grazioso e incantato, a un certo punto si esce, infatti. Vedremo che proprio sulle soglie della città di Nain si realizza un incontro fra movimenti contrapposti. Gesù entra, si avvicina alla città che si chiama Nain, e con lui, ci dice l'Evangelista, camminavano i suoi discepoli e una grande folla. Che bella questa immagine. Nel Vangelo, soprattutto nel Vangelo di Luca, ci è sempre detto che oltre ai discepoli, con Gesù e dietro Gesù si muove una grande folla. Noi discepoli, che ci professiamo tali, ci proclamiamo tali, siamo sempre la minoranza di quelli che seguono il Signore. L'umanità, anche là dove meno ce lo aspettiamo, sta andando dietro Cristo, come noi e forse più di noi. Che bello questa immagine della fede che ci presenta Luca come un camminare con Gesù. Io dico sempre che quando Gesù si autodefinisce nel Vangelo dicendo io sono la via, la verità e la vita, ci sono culture che hanno sempre dato particolare risalto alla vita, pensate al mondo africano, per esempio, ma anche al mondo ebraico, dove la discendenza, l'avere dei figli è considerato qualcosa di fondamentale. Ci sono culture che hanno sempre dato particolare importanza alla verità, i dogmatici come noi, gli europei, per cui tutto è da codificare, ci sono delle verità ben precise, dogmatiche, quelle sono da difendere a spada tratta. E poi ci sono culture che invece hanno dato sempre molta più importanza alla via, al cammino, la fede come cammino, la cultura latinoamericana, per esempio, tutta la teologia latinoamericana, la teologia che Papa Francesco ci dona nei suoi documenti è tutta una teologia del cammino. Che non vuol dire che non ci sono verità o che la vita non sia importante, è tutt'altro, ma l'accentuazione è messa sul cammino, siamo tutti in cammino, in movimento, non possediamo Cristo, siamo in movimento per raggiungerlo, per essere sempre più con Lui e come Lui. Ma nessuno ne è il detentore. È anche il Papa che dice sono continuamente in cammino, sono cercatore, camminiamo insieme. Nessuno viene a fare il pastore. Non pretendere di avere la verità in tasca e dettare legge sulla legge, no, no. Papa Francesco dice proprio il contrario, dice a volte il pastore deve seguire legge, perché le pecore hanno bene l'intuito di dov'è la strada migliore. La vita di fede come il cammino a cui siamo chiamati tutti i giorni. Non è un caso, se pensate all'Antico Testamento, all'Esodo, per esempio, è tutto un cammino, il cammino della liberazione, la fede è un cammino, non possiamo mai fermarci. Gesù dirà, il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo, perché non può fermarsi, è cammino. E noi dobbiamo camminare con lui. Noi discepoli e questa grande folla sterminata di ogni tipo, di ogni fede, di ogni lingua, di ogni cultura, che noi non lo sappiamo, ma insieme a noi va dietro a Cristo. Quando fu vicino alla porta, la porta. Sapete che all'epoca di Gesù le città, specialmente in questa zona, Nain è a 20 km più o meno a sud di Nazareth, siamo in Galilea. Le città erano quasi tutte fortificate, avevano una porta esterna di accesso che era anche la porta dove si pagava dazio, l'accisa. La porta era il luogo della tassazione delle merci. Ebbene, la porta è il luogo che separa. È la frontiera, no? È il luogo che separa la città dall'esterno. In questo caso separa la città dei vivi dall'esterno dove vanno a stare i morti. Difatti avete sentito che c'è un corteo funebre che esce dalla città per portare i morti nel luogo loro destinato che era fuori. Allora la porta dove succede tutto questo, la porta della città, non è solo la separazione tra la città e il sepolcro, ma è di fatto il luogo di frontiera tra la vita e la morte, tra la disperazione e la speranza, tra il silenzio e la parola, tra la tenebra e la luce. È il luogo della frontiera. È anche il luogo, la porta, dell'incontro fra l'umano e il divino. È qui, alla porta. Non dentro, non quelli che sono troppo dentro, non possono incontrare nessuno. L'incontro di Gesù li fa sempre sulla porta. È lì che la fragilità umana, le ferite delle persone, i bisogni, le speranze, le insoddisfazioni si possono incontrare con la misericordia di Dio ed essere soddisfatti la porta. Guardate, non è un caso che Papa Francesco abbia aperto una porta. Del giubileo. Che cos'è la porta del giubileo se non il luogo dell'incontro fra la nostra fragilità, il nostro bisogno all'infinito, la nostra sete di pienezza e quel Gesù, quel Dio che ce la può davvero regalare, garantire. Il giubileo apre una porta proprio per aprire. quando fu vicino alla porta della città, veniva portato alla tomba un morto, figlio unico di una madre rimasta vedova. Siamo nel baratro assoluto della disperazione. Una donna che già era morta come donna moglie, sposa, perché era vedova, quindi aveva già subito il lutto del marito, ora muore anche come donna madre, subisce il lutto del figlio, l'unico figlio. E tanto per dipingere un po' bene la situazione, entrare un po' nella realtà del tempo, una donna che è sola, che non ha una figura maschile, non ha più marito e non ha più nemmeno l'unico figlio che aveva, è una donna destinata alla perdizione, a una fine molto brutta. La donna non aveva nessun diritto di proprietà, non poteva detenere nessun bene, essere titolare di nulla, anzi era lei stessa un bene di possesso, di proprietà del marito o dell'uomo con cui viveva. Però almeno vivendo con quest'uomo aveva la garanzia di un vitto, di un alloggio, di un mantenimento. Non c'era la reversibilità della pensione, non c'era niente all'epoca, il welfare state era lontano. E allora questa donna sarebbe finita male. La morte del figlio e la morte dell'unico uomo con cui viveva significava anche la fine della sua vita. La donna che incontreremo oggi pomeriggio, la pubblica peccatrice, probabilmente la prostituta, probabilmente sarà prostituta per quello. Molte volte le vendove diventano prostitute, non mica per una scelta libera, per necessità. Tante belle preghiere, tante belle adorazioni, lodi, e poi c'era questa situazione sociale, no? Come la fede può essere professata ma poi non vissuta. Bello che i padri della Chiesa, questi saggissimi uomini, per non recuperare tanto di loro, non avevano paura di dire le cose anche forti, nuove. Dicevano che la lex orandi, la divina, e la lex credendi, la fede, quella in cui crediamo, doveva diventare lex vivendi, doveva trasformare il mondo, la nostra vita e il mondo, e non lasciare una povera vedova che aveva perso tutto a prostituirsi per mantenersi. Eh sì. Allora, siamo nel baratro della disperazione, abbiamo detto. Unico figlio di una madre rimasta vedova. E molta gente della città era con lei. La città, che è il luogo dei vivi, o dovrebbe essere il luogo dei vivi, visto che fuori dalla porta c'è poi il sepolcro dei morti, è una città che vive nella tristezza più bieca. Non c'è solo la madre, ma c'è molta gente della città con lei in questo corteo disperato e disperante che sta uscendo dalla città. Ecco, è proprio in questo baratro che coinvolge una madre e tutta la collettività che si innesta all'intervento di Cristo. Ed adesso abbiamo un crescendo di 5 azioni che Gesù fa, una più interessante dell'altra. L'Evangelista ce ne mette proprio una di seguito all'altra nei prossimi 2 versetti. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei. E le disse: non piangere. Si avvicinò e toccò la bara. 5 cose fa Gesù. Cominciamo dalla prima, vedendola. Nei Salmi, in particolare nel Salmo 115, c'era una descrizione degli idoli. Gli idoli. La divinità diversa da Cristo. Come erano gli idoli?
Hanno occhi e non vedono, dice il Salmo. Hanno bocca e non parlano. Hanno orecchi e non odono. Salmo 115. Quanto è diverso, invece, il Dio di Gesù da questi idoli di cui parlano i Salmi? Il Dio di Gesù Gesù la prima cosa che fa di fronte alla disperazione umana è vederla. Gli organi di senso, di percezione di Cristo sono direzionati sulla nostra tribolazione. E quando c'è qualcuno che sta male, che soffre, quando c'è un corteo funebre che esce per seppellire il morto, Cristo è lì. Piange anche lui, è coinvolto. L'organo di percezione, ma pensiamoci anche nei rapporti fra di noi. Gli organi di senso, l'udito, la vista, sono il collegamento che abbiamo con l'esterno. Sono quello che ci rende possibile dare uno spazio all'altro da me. Se no sarei chiuso nella mia individualità, impassibile nei confronti di tutto. No? Gli organi di percezione sono quelli che ci consentono di fare nostro una situazione di altri, fare spazio all'altro da me. Ecco, Gesù vede quella situazione di disperazione e fa una scelta che possiamo fare anche noi, ogni volta che vediamo una situazione così. Vedete, Gesù col suo corteo di amici poteva entrare nella città tranquillamente. Era una pura coincidenza, il corteo funebre usciva e Gesù con i suoi seguaci entrava. Era una coincidenza di tempi. Ma Gesù vede, utilizza i suoi organi di vista in questo caso e poi fa una scelta. Sceglie di trasformare quella coincidenza casuale in un incontro vero. Sceglie di fermarsi, sceglie di restare una sua quella situazione. Allora non è più una coincidenza casuale, diventa un incontro per scelta. Cristo sempre sceglie di fermarsi con noi. E noi scegliamo di fermarci con gli altri, sempre che usiamo gli occhi per vederlo. La coincidenza è trasformata in un incontro. Una relazione scelta che viene portata poi fino alle estreme conseguenze. Le conseguenze che sono capaci di trasformare la morte in vita. Cosa succede dopo il vederla? La seconda azione di Gesù fu preso da grande compassione. Compassione. La compassione, nel linguaggio ebraico, è qualcosa che riguarda propriamente Dio. È una misericordia capace di trasformare, di dare vita, di riportare vita là dove la vita non c'è più. Nel Vangelo di Luca, 3 volte c'è il termine compassione, provare compassione, sentire grande compassione. La prima volta è qui, proprio nel brano di oggi. Poi c'è nel brano del buon samaritano. La forza di Dio che è capace di dare vita là dove c'è morte è messa in bocca da Luca a un pagano, a un eretico, come un samaritano, un popolo di buono, gente che non vede militare, fuori legge, miscredenti. Lui, proprio il samaritano, che c'è bisogno di dire che è buono perché l'idea generale è che sono tutti dei delinquenti, è lui che realizza nei fatti la misericordia, la compassione divina, cioè riporta vita là dove c'è ferita e morta. E poi la stessa espressione, trovare grande compassione, c'è nella parabola del padre misericordioso. Lo vide ancora una volta da lontano, sempre così, vedere, usare gli organi percettivi, dare spazio all'altro e scegliere di innestare la relazione. Allora sì, arrivi alla compassione, cioè fai tua la sua sofferenza per guarirla, per superarla, per trasfondere vita. È come una rianimazione, un defibrillatore forte, una scarica violenta, un'iniezione di energia. Ecco, quindi chi è che è capace della grande compassione che riporta vita? Il miscredente samaritano?
il Padre misericordioso che tutti ci aspetta con grande compassione è Cristo in questo episodio di oggi. Speriamo che il giubileo della misericordia renda anche noi capaci di trovare grande compassione. Sarebbe servito a qualcosa. Ecco, fu preso da grande compassione per lei. Gesù direziona la compassione verso la donna. Gesù sa che la morte non è la fine di niente, ma è l'inizio di una nuova vita. E sa anche che tutto il corteo funebre che è con la donna non sta facendo l'opera giusta per un credente. L'opera giusta per un credente non è aggiungere dolore a dolore, sgomento a sgomento, pianto a pianto. L'opera giusta di un credente è insufflare vita. Noi siamo credenti perché abbiamo dentro di noi lo Spirito e siamo capaci attraverso quello Spirito di rianimare le situazioni. Allora il compianto funebre di per sé non è mai risolutivo. Mai risolutivo. La compassione di Cristo si direziona alla donna. E arriva il terzo agire di Cristo. Vede, è preso da compassione e dice la parola. Una parola difficile che usa Gesù. Non piangere. Ma come? È vedova, ha perso l'unico figlio, non piangere. È una parola difficile, vedete, in quel contesto, a quella persona. E guardate, Gesù non è che disprezza le lacrime, Gesù sa cosa sono le lacrime, fa bene. Ha pianto su Gerusalemme, ha pianto sul corpo del suo amico, alcuni dicono che ha pianto anche nell'orto degli ulivi, con quella esudazione di sangue. Gesù sa che cos'è il dolore, eppure fa proprio quello che gli altri credenti non hanno fatto, cioè reagisce al dolore con una parola che sembra impossibile in quel momento, eppure è quella che può dare la carica per tirarsi su, per risorgere, per svegliarsi, per alzarsi. È il riscatto, non piangere, la parola che crea. Chissà se c'erano state parole in quel corteo funebre che usciva dalla città. Se erano state parole, se erano state parole tutte malinconiche, tristi, che invece che generare la reazione appiattivano sempre di più la sofferenza. Ecco, la parola di Cristo è una parola che ci scuote, sempre. Pubblicare le prostitute saranno migliori di voi. Scuotimento. Oppure una donna che appena non piange. E subito alle parole seguono i fatti. Abbiamo detto prima, no? Capitolo 6, tante belle parole, discorso della pianura. Capitolo 7, fatti, incontri, vivi, carne viva. Questa è la fede. Un bel mondo ideale, iperuranico, no? Si avvicinò. Gesù non ha paura di accorciare le distanze. Guardate, il mondo credente, specialmente all'epoca, ma ancora oggi, a volte, nella sua farneticazione religiosa, sicuramente pensava che questa donna l'aveva combinata grossa per meritare questo. Cioè, quello che succede nella vita non è mai a caso. Se tu hai una malattia, si pensava, e a volte si pensa ancora, che hai commesso qualche peccato. Chi ha peccato? Tu e i tuoi genitori. Se subisci dei lutti, se vanno male le tue attività economiche, ma allora hai fatto qualcosa lassù perché si vede di tutto questo. Ancora pochi giorni fa, ci sono ancora fini teologi che parlano di castighi divini per le leggi dello Stato quando ci sono i terremoti. Interessante. Vedete che il mondo fa fatica a cambiare. Gesù accorcia le distanze, non si tiene lontano da una donna che chissà che cosa ha combinato. Lui, che è Dio, va proprio lì da quella che secondo il mondo era la maledetta da Dio e quindi le aveva subite grosse nella vita, ecco, lui si avvicina, si fa vicino. Che bello vedere il Papa Francesco, no? Che finalmente prende questo Vangelo sull'onda dei suoi predecessori, non è che si inventa niente, però lo porta alle estreme conseguenze. Sì, non rimangono belle parole, no? Oggi ci avviciniamo tutti, così come sono, non abbiamo paura. Gesù si avvicina, accorcia le distanze e fa una cosa, questa la scomunica, veramente. Tocca la bara. Ora dico, per esempio, nell'episodio precedente, quando Gesù guarisce il servo del centurione, l'abbiamo accennato, Gesù non toccava più niente. Parla, dice, e il servo guarisce. Perché in questo caso non si è limitato a dire? Poteva dire, ragazzo, dico a te, alzati, c'è scritto quello che ha detto. Ma prima fa un'altra cosa, tocca la bara. Interessante questo, il toccare. No? Bello Papa Francesco quando dice, ma siate di mettervi la coscienza a posto dando 2 euro a un senza tetto. Toccatemi un po' la mano, il toccare. Toccare non è peccato, eh? È bello toccare. Toccare è terapeutico. Gesù tocca sempre. E stavolta tocca la bara, tocca quello proprio che non doveva toccare. Il libro dei Numeri, che è un libro dell'Antico Testamento, dice così: chi avrà toccato un feretro sarà immondo. E se non si purifica adeguatamente sarà sterminato da Israele. Siamo al libro dei Numeri, capitolo 19, versetti 11-13. Molto interessante. Gesù tocca l'unica cosa che era proibito toccare in quel momento, la bara. E perché lo fa? Lo fa, intanto, io credo, per un atteggiamento di vicinanza vera, si avvicina per arrivare a toccare. Non si avvicina mantenendosi a una distanza di sicurezza, tocca. Tocca il baratro della nostra sofferenza, delle nostre ferite, del nostro peccato. Non si schifa mai, tocca proprio, entra pienamente a contatto. Ma voi dovreste meravigliarvi, avete il presente del racconto dell'ultima cena in Giovanni, l'abbiamo studiato l'anno scorso bene, no? In quelle mani dove c'era tutto il potere divino, dice Giovanni al capitolo 13, bene. Con quelle mani, prima cosa che Cristo fa è lavare i piedi. Quindi, Cristo non si schifa mai dello sporco, anzi, lo cerca. È un catalizzatore di queste cose. Tocca la bara, anche per violare questa norma. Sapete, nel mondo israelitico, ma ancora oggi nel mondo cristiano, si pensa che se uno viola una legge ci sarà la morte, il castigo. Avete sentito? Tocchi il feretro, sarai sterminato da Israele perché sei impuro. E Gesù, che è Dio e che è quello che conosce davvero la legge divina, ci fa vedere che è il contrario. Se io tocco la bara non genero morte, anzi genero vita. A volte la trasgressione della legge non è portatrice di morte, ma è portatrice di vita. Non possiamo assolutizzare la norma. Nel momento in cui la norma diventa assoluta, questa per esempio del libro dei Numeri, Sacra Scrittura, se quella norma fosse stata assoluta, questa occasione di vita non si sarebbe mai sprigionata. Che interessante. A volte ci scandalizziamo quando il Papa ci propone delle eccezioni a delle norme che crediamo assolute e intoccabili. E non ci rendiamo conto che è proprio quando ci sono queste eccezioni che generiamo nuove occasioni di vita, laddove c'era la morte definitiva. Poi dice questa parola, ragazzo, dico a te, alzati. E qui raggiungiamo l'apice del ridicolo, si potrebbe dire. Gesù sta parlando all'imperativo, sta dando degli ordini e sta dando degli ordini a un morto. ce ne andiamo tutti. Ragazza, dico a te, alzati, ma è un cadavere. Interessante. E guardate, è interessante anche vedere come qui, al versetto 13, Gesù non viene più chiamato Gesù, ma l'Evangelista ci dice il Signore, che nella Bibbia è il nome che si dà a Gesù risorto. Vi ricordate, ma il Signore al momento dell'apparizione, dopo la risurrezione. Il Signore che è il risorto, che è quello che ottiene e dona a tutti una vita capace di andare oltre la morte, è Lui che dice al morto, ragazzo, dico a te, alzati. È proprio colui che sperimenta e dona a tutti noi una vita che non si interrompe con la morte, ma continua per tutti e per sempre, che chiama a dimostrare questa realtà a tutti quelli che sono presenti. Ragazzo, alzati, vuol dire, guarda che la morte non è la fine di nulla, è una trasformazione della stessa vita, rendiamolo evidente a tutti. Gesù, che ha fatto queste rianimazioni di cadaveri 3 volte nel Vangelo, no? 2 volte troviamo nel Vangelo di Luca, figlio della vedova, la figlia di Giairo, e un'altra volta con Lazzaro, no? Nel Vangelo di Giovanni. 3 volte ci ha fatto vedere, 3 volte, cioè la totalità, la perfezione, ci ha dato la piena dimostrazione che la morte non interrompe niente, non ha nessun potere. Chi vive e crede in me non morirà mai, dice Gesù. E queste rianimazioni di cadavere servono per quello, sono la manifestazione plastica che là dove pensiamo che sia tutto finito, che ci sia la famosa pietra sopra, mettiamoci una pietra sopra, sarebbe la pietra tombale, in realtà non c'è niente di finito, ma tutto continua, ci si alza, e il verbo dell'alzarsi è il verbo della risurrezione. Cristo risorto, il Signore, dice a questo morto, manifesta la tua verità. La verità che la morte è vita, la verità che sei risorto esattamente come tutti gli altri. Alzati. E succede una cosa incredibile. La traduzione italiana è pessima, come al solito, perché il versetto 15 non dice il morto si mise seduto. Il versetto 15 dice il morto si siede sopra la bara, che è la posizione di vittoria di chi sconfigge un nemico. Quel morto che era portato come un trofeo nella bara e che sembrava che la morte l'avesse fatta da padrona, in realtà è lui che sconfigge la morte, si alza e si siede sopra. La bara è sconfitta, è sotto. E lui è in piedi, la vita continua. Che bello. Che bello. E cominciò a parlare, ecco, là dove c'era il mutismo totale, là dove non c'era ombra di parola, arriva come prova evidente della vita che continua, la parola. Comincia a parlare. Attraverso la parola si è reinnestata la relazione. Attraverso la parola si richiama la vita. Possiamo chiamare alla vita, possiamo trovare noi stessi vita, solo se ci mettiamo in relazione. Ed egli, ci dice l'Evangelista, lo restituì a sua madre. Vedete, è interessante leggere tutto questo che succede, soprattutto questo punto della restituzione del vivo, del morto vivo, alla madre, nell'ottica tempo. Al tempo si pensava che Dio fosse lo sposo e Israele fosse la sposa. Questo derivava da molti profeti, a cominciare dal profeta Osea, che abbiamo avuto occasione di approfondire, ricorderemo. Allora, se la relazione fra Dio e il suo popolo era una relazione di matrimonio, Dio era lo sposo e Israele era la sposa, questa vedova, che è protagonista di questa situazione, è anche immagine del popolo di Israele. Si pensava che a causa di tutti i tradimenti che Israele aveva fatto nei confronti di Dio, Dio lo avesse abbandonato. Allora,
quando Israele si sentiva come una vedova, abbandonata dal suo sposo, da Dio. Restituire il figlio alla vedova non è solo un atto bello, grande, di carità nei confronti di una madre che era piena di disperazione e adesso finalmente ritrova, scopre che la vita non finisce ma rifiorisce attraverso la morte, ma è anche un dare tributo, segno ancora una volta che l'alleanza non si spezza mai. Malgrado gli uomini possano tradirla continuamente, ferirla continuamente, mettere al centro se stessi, il proprio tornaconto, la propria crescita, il proprio spadroneggiare, malgrado tutto questo, da parte di Dio l'alleanza non si interrompe mai. Ecco, è per te. L'intervento di vita che riporta vita là dove c'è la morte è per te. Per te che ti senti vedova, che pensi che io ti ho abbandonato. No, io sono il tuo sposo, io sono qui, io abito. Abitare, io abito la tua vita e aspetto, e anche se tradisci o non tradisco, io non mi ritiro mai, mai. E infatti, guardiamo che cosa succede nel popolo. Tutti furono presi da grande timore. Vuol dire attenzione, è successo qualcosa di divino, si è manifestato Dio, la risurrezione, la vita che non muore. Il timore di Dio, questo riconoscere la presenza del divino. E glorificavano Dio dicendo, ci sono due frasi che mette fra virgolette l'Evangelista, molto interessanti tutte e due. La prima dice, un grande profeta è sorto tra noi. La seconda, Dio ha visitato il suo popolo. Un grande profeta è sorto tra noi. Proprio perché Israele aveva tradito tante volte quel rapporto matrimoniale con Dio e si sentiva abbandonato, cominciava a constatare che mancavano i profeti. Lo trovate in un salmo, il Salmo 74, che dice così: non ci sono più profeti e tra noi nessuno sa fino a quando. Non ce ne meritiamo più. Abbiamo tradito troppo e il Signore non ce ne manca. Non sappiamo più fino a quando. Salmo 74. Ma il segno, che non è solo per la madre, ma per il popolo di Israele, viene subito capito. E loro dicono, un grande profeta è sotto tra voi. Grande, non un profeta qualsiasi. Perché dice grande? Perché qui l'Evangelista e i presenti hanno in mente un altro episodio che è contenuto nell'Antico Testamento, che coinvolgeva un altro profeta. Mi sto riferendo al primo libro dei Numeri, scusate, dei Re, Numeri è uno solo, al primo libro dei Re, capitolo 17, versetti dal 17 al 24. Lì c'è Elia, un profeta dell'Antico Testamento che a sua volta provoca la rinascita in vita del figlio di una vedova. Ah, era già successa sta roba. Elia aveva risuscitato il figlio della vedova di Sarepta. Primo libro dei Re, capitolo 17. E però era stata un po' diversa la storia, perché si era dovuto chinare più volte, tre volte addirittura sul corpo del ragazzino per rianimarlo, invocando insistentemente Dio perché si realizzasse. Qui invece la cosa è stata immediata, è bastata la parola, ma era Cristo, è bastata la parola di Cristo perché subito si manifestasse la vita che non muore mai. Ecco, quindi un grande profeta, più grande di Elia, perché ha avuto meno difficoltà di lui a realizzare questa opera. E poi c'è questo, Dio ha visitato il suo popolo. È il salto di qualità. Non è solo un grande profeta. Uno così non può che essere Dio. E la gente comincia a intravedere la divinità in Cristo. Dio ha visitato il suo popolo. Vi ricorda qualcosa? Dio Dio ha visitato il suo popolo. Benedetto il Signore Dio di Israele perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato in noi una salvezza potente, un intervento potente. Vedete? Nel Benedictus c'era già questa prefigurazione grande. Un profeta, Zaccaria, ci dice: guardate, sapete, guardate, succederà questo. Ora è successo, Dio ha visitato il suo popolo. Che bello avere questa immagine di Dio. L'immagine di Dio che visita il suo popolo, è presente nel suo popolo quando manifesta un'energia di vita che tutti e tutto è in grado di rianimare. Questo è Dio. Questo è Dio che si può intravedere. Dio non è il distruttore, ma è il vivificatore, quello che dà vita. E Dio voglia che anche noi, come Lui, diventiamo vivificatori degli altri. Solo così la fama di Lui, di Cristo, si può diffondere per tutta la Giudea e in tutta la regione circostante. Ero qui con dei preti ieri mattina, c'era Francesco, che diceva, però la gente non è ha una disaffezione, non ha nessun interesse per le cose della fede. Che fede gli propone? Che fede gli proponiamo? Questo è quello che si diffonde per tutta la Giudea e in tutta la regione circostante. Se recuperiamo il Vangelo, il suo messaggio di vita per tutti e per sempre, allora sì, non ci sarà più la crisi della fede. Se continuiamo su strade diverse e non ascoltiamo il Papa, piano piano ci ritroveremo nel corteo funebre, all'uscita, piangendo, ma ci sarà sempre un altro corteo che ci vede, ci incontra e ci riana.